E ben trovati e ben trovate all'ascolto, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa è una radio che trasmette sugli 87.9 a Roma e provincia, ma anche sul DAB a Terni, basta cercarlo sotto il nome Onda Rossa. Iniziamo le trasmissioni di questa mattina apriremo con una rassegna stampa, poi una corrispondenza per quel che riguarda le cooperative e tutto il terzo settore della capitale, e poi ci ritaglieremo un bel pezzo di questa mattinata, diciamo un paio d'ore, per parlare dell'orripilante progetto del megaporto croceristico di Fiumicino. Ricordiamo che se volete telefonarci, chiamarci in diretta, potete farlo allo 06 49 17 50. I microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti. Ora passiamo rapidamente un pezzo e poi ci prepariamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. rientriamo in diretta. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Prima di attaccare la lettura delle prime pagine di oggi, diamo una notizia che chiaramente ancora non è sui giornali perché è successo dopo probabilmente l'inizio della stampa dei vari quotidiani. Questa notte è morto Toni Negri. Toni Negri aveva 90 anni, comunque una figura piuttosto importante per quello che sono stati gli anni 70, ma anche per gli anni 90, i primi 2000. Insomma, molto probabilmente avremo modo di parlarne più avanti durante la mattinata, man mano che usciranno le notizie e gli approfondimenti. Adesso direi di iniziare con le prime pagine. Da cosa vogliamo iniziare?
Dal manifesto?
Iniziamo dal manifesto.
Buongiorno a tutti e a tutti. Innanzitutto iniziamo dal manifesto di oggi, apertura della prima pagina con una foto grande, la solita, insomma, foto centrale. La veto dura. Orban si mette di traverso sui 50 miliardi di aiuti all'Ucraina e blocca il bilancio comunitario, inclusi i fondi per la lotta all'immigrazione esaltati da Meloni, che sul nuovo patto di stabilità rischia di ritrovarsi di fronte a un dilemma: accettare la resa o non firmare entrando in rotta con la UE. Vari richiami di approfondimento all'interno. Poi abbiamo la guerra a Gaza, il fuoco amico di Israele, 3 ostaggi uccisi da noi, suicidi in carcere, 67 da gennaio, un'enormità, l'approfondimento di Patrizio Connella. E poi abbiamo sotto la foto abbiamo l'altro titolo, la Russia premierato avanti da soli. Poi alla convention del PD abbiamo avuto l'ex presidente, scuote l'assemblea PD, Bindi, troppo liberismo uccide l'UE.
Andiamo avanti con la stampa. La stampa in alto titola: fondi dell'UE all'Ucraina, l'ultimo ricatto di Orban, all'Europa allargata servono le riforme. E poi qualche commento appunto su questo boicottaggio. Ricordiamo cos'è successo. Dopo aver abbandonato l'aula, insomma, dopo quindi essersi astenuto sul voto del possibile allargamento dell'Europa all'Ucraina, alla Moldavia e probabilmente alla Georgia, quindi Orban ha lasciato l'aula, ma successivamente ha bloccato 50 miliardi di stanziamento di fondi europei all'Ucraina. Quindi Guetta, dall'interno riprendiamo, Guetta: Victor Fragile parla solo al suo popolo e a chi deve parlare, Bruxelles ridotta a merce di scambio. Poi abbiamo un commento delle varie uscite dei vari ministri ad Atreju, super bonus come Chernobyl, forse questo può essere interessante e ce lo possiamo andare a leggere. Poi sulla destra: il chirurgo del Gemelli è una festa con il Papa, ma secondo i registri risultava in ospedale. E quindi questo è tutto per la stampa. Non c'è nulla sulla Palestina, ci sarà un paginone centrale, ma chiaramente sono notizie che non raggiungono più le prime pagine.
Io qui invece ho il 24 ore, il Sole 24 ore. Allora, il titolo principale riguarda Banca Italia: inflazione al 2% per 3 anni, PIL più 0,6 nel 2024, rischio recessione UE. Poi abbiamo i titoli di approfondimento sugli esteri. Abbiamo ultimatum USA a Israele: basta morti civili, stop a raid in 3 settimane. Di fianco però abbiamo l'altro approfondimento: alleanze criminali, quei tunnel tra Messica e Stati Uniti che collegano Hamas ai Narcos. Una serie di approfondimenti, l'ho letto, una serie di approfondimenti economici, eccetera, sui vari spazi della prima pagina, sempre ricca del 24 ore. Abbiamo un altro articolo: rapporto AIE, carbone, record di consumo spinti dalle batterie. Se abbiamo tempo lo leggiamo, niente di nuovo ma abbastanza interessante. Industria, macchine, ricavi da 16 miliardi per ceramica, plastica e packaging. E poi abbiamo Mattarella: guerra mondiale a pezzi, riformare ONU, Unione Europea. UE allargata per la sfida a Putin con ulteriore approfondimento, il rally dei BTP più 12% ai risparmiatori, accelerazione per gli acquisti negli ultimi due mesi pesa allo stop dei piani della BCE. Giorgetti, non vedo vicino l'accordo sul patto di stabilità UE. Insomma, gli argomenti sono un po' tutti gli stessi.
Per quel che riguarda il Fatto Quotidiano, invece, abbiamo questo mega titolone su Gianbruno Atreju: non ce ne frega assolutamente nulla. Forse un piccolo dettaglio di costume è che Musk sarà ad Atreju a raccontare ai fascisti come li manderà tutti su Marte, molto probabilmente. E poi dal Fatto Quotidiano non ci sono grandissime notizie. Sulla colonna a sinistra abbiamo Israele, 3 ostaggi uccisi per errore. Parla Zvia Perez, credo sia la figlia di Shimon Perez, e non ce ne frega assolutamente nulla di quello che ha da dire. Salvini, nucleare ponte, e spinge il Gaffer Fontana, quindi forse quello che dice Salvini purtroppo dovremo andarlo a leggere. E poi un approfondimento interessante sulla Lombardia: flop su ospedali di comunità tutti venduti ai privati. E non mi sembra proprio un flop, mi sembra un piano ben congegnato e attuato e realizzato, perché proprio appunto Lombardia e sanità privata sono più o meno dei sinonimi. Un'ultima notiziola, magari la leggiamo adesso perché poi non andremo ad approfondirla, giusto una notiziola di costume: Pandori benefici, il cachet a Ferragni in guai a Balocco. L'antitrust ieri ha multato 2 società riconducibili a Chiara Ferragni, Fenice SRL, TBS Crew, con sanzioni rispettivamente di 400.000 euro e di 675.000 euro. Ha multato anche l'azienda Balocco con una sanzione di 420.000 euro. L'inchiesta del garante era nata dopo l'uscita lo scorso Natale del Pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni. Anche questo, insomma, ce ne frega poco. Ah no, forse un'ultima notiziola interessante dal Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano insiste molto su questo, perché appunto si parla di libertà di stampa a livello europeo. Spiare i cronisti, stralciata l'istanza Roma-Budapest, e quindi anche questo forse ce lo andremo a leggere più tardi. E quindi per il Fatto Quotidiano è più o meno tutto. Tu non so se hai nient'altro. Ok, allora passerei rapidissimamente un pezzo e poi andiamo a leggere l'interno dei vari giornali. We'll be right back.
tutto da quando.
E rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo leggendo l'interno dei vari quotidiani nella rassegna stampa di oggi. Andiamo con il manifesto.
Andiamo con il manifesto. Le due pagine, la pagina 2 e la pagina 3, sono tutte incentrate sulla questione europea e il vertice Ecofin. E riprendendo il titolo della prima pagina, la veto dura, perché la questione è appunto relativa ai vari veti che alcuni stati stanno mettendo o minacciano di mettere sui vari accordi economici e non solo. Posizioni distanti, Meloni nel tunnel del patto di stabilità, il vertice Ecofin del 20 rischia di andare a vuoto, per la Premier il rischio di dover scegliere tra il no e la resa si fa più concreto. Medio Oriente archiviato, niente accordo tra i 27 sul cessate il fuoco, anche questo sono tutte decisioni che prese all'interno insomma della Comunità Europea. E poi l'approfondimento sulla questione ungherese e il veto iniziale poi tolto di Orban, il momento storico fa un bagno di realtà e nella notte Orban ferma i 50 miliardi per l'Ucraina, articolo insomma titolo preso da abbiamo visto sulle varie testate. Lì personalmente le stesse notizie stanno su altri giornali, quelli del 24 ore mi sembrava più stretto, quindi se poi approfondiremo la questione leggerò quello. Sempre ripreso, questo è interessante perché nella prima pagina il manifesto diceva appunto che Bindi troppo liberismo uccide l'Unione Europea, e all'interno a pagina 4 Bindi scuote i Dem, l'UE rinasce da una critica al capitalismo, a Roma la convention sull'Europa, applausi all'ex ministra Gentiloni insiste sulle armi a Kiev, divisioni sul futuro di Draghi. Gentiloni ieri ha ripetuto la questione che la difesa dell'Ucraina è fondamentale, altrimenti arriverà la guerra in tutta Europa. Notizia invece, articolo piccolo perché i giorni passati è stato probabilmente dedicato molto più spazio, mi sembra, CPR di Milano, carte anche all'anticorruzione. Questa riguarda tutta l'inchiesta relativa al CPR di Milano e agli abusi denunciati da anni da chiunque fosse anche solo passato lì all'interno, ma soprattutto anche da tutta una serie di persone, di compagni e compagne che hanno sempre avuto si sono sempre battuti contro i CPR e in particolare anche a Milano appunto, e stanno uscendo fuori una serie di questioni di abusi e quindi le inchieste vanno avanti. Alcuni articoli su Atreju, ma poco interessanti. Approfondimento ancora su Crosetto e la questione relativa alle sue dichiarazioni relative a un complotto dal punto di vista giudiziario. La questione va avanti. Ieri pomeriggio al Ministero della Difesa Guido Crosetto ha incontrato il presidente della Giuseppe Santa Lucia. Obiettivo dell'annunciato colloquio: chiarire le frasi che il ministro ha detto al Corriere della Sera alcune settimane fa con l'allusione a un fantomatico complotto togato contro il governo. E quindi questa situazione andrà avanti. Martedì Crosetto andrà a Montecitorio per un'informativa urgente nella quale con ogni probabilità ribadirà ancora una volta che le sue perplessità non riguardano riunioni segrete ma dichiarazioni pubbliche di magistrati nelle correnti progressiste, cioè Magistratura Democratica e Area Democratica per la Giustizia. Sullo sfondo resta il tema della riforma della giustizia, tema di cui hanno parlato lungamente ieri a Atreju il ministro Carlo Nordio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Conferma, ribadisce il ministro che era nel programma di governo e si farà la riforma della giustizia. La riforma sul premierato ha però la priorità, ma quella sulla giustizia non verrà insabbiata, arriverà subito dopo. Ecco, questo è quanto. Per quanto riguarda invece, abbiamo una notizia sempre dalle pagine interne del manifesto in questo caso da sempre la pagina 5, a firma Federica Rossi, diritti la Regione Lazio taglia i centri antiviolenza. La giunta regionale del Lazio, guidata da Francesco Rocca, Fratelli d'Italia, taglia sui diritti delle donne. Tra i primi bersagli i centri antiviolenza, come quello di Cassino, chiuso a novembre, o quello attivo dentro l'Università di Roma 3, intitolata Sara di Pietrantonio. È nato lo scorso dicembre dall'impegno di diverse realtà femministe, ma l'aspetto finanziario è oggi in mano all'ente regionale per il diritto allo studio. Il rinnovo della convenzione dopo un anno di attività non sembra arrivare, nonostante la spinta dell'Ateneo. Le realtà femministe romane riconoscono la stessa tendenza che viene dalla Regione Lazio, la rimozione della dimensione politica dei CAV, che per natura mettono in atto pratiche femministe e percorsi di uscita dalla spirale della violenza patriarcale. Secondo le attiviste, il centro costa alla giunta circa 60.000 euro l'anno. Per misure a sostegno delle donne si passerebbe dallo stanziamento dai 2.850.000 euro dell'ex governatore Zingaretti a 420.000 euro nel 2024. Un taglio che pagano i centri antiviolenze e chi ci fa affidamento. Parliamo di un taglio più della metà? Sì. Inoltre i bandi durano troppo poco, prosegue l'intervistata del collettivo del collettivo di Roma 3, che viene intervistata da Federica Rossi per spiegare meglio appunto la situazione del non della riapertura del CAV. Inoltre i bandi durano troppo poco, dice, anche se i finanziamenti al CAV fossero rinnovati tra 12 mesi scadrebbero ancora, catapultando tutte nell'ennesima situazione di incertezza. L'assenza di continuità nei percorsi che aiutano le vittime di violenza di genere e il taglio ai fondi riflettono la mancanza di volontà politica nell'affrontare un fenomeno strutturale che ogni giorno priva di metà della popolazione della propria libertà, dentro e fuori l'università. Ovviamente trattandosi di un posto assegnato per convenzioni, per bandi, possono cambiare di volta in volta e questo crea una discontinuità in un servizio che, dove è fondamentale che ci sia una continuità. Merito a questo argomento ricordo che domenica 17 dalle 10.30 qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa ci sarà un importante redazionale e microfoni aperti dal titolo E allora il patriarcato? Redazionale in diretta domenica 17 dicembre dalle ore 10.30 alle 12.30 su Radio Onda Rossa.
Ok, quindi se per il manifesto è tutto, io direi di andare avanti con il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano anche parla in gran parte di quello che è successo durante il vertice europeo. Chiaramente dà l'apertura a giornalisti spiati, salta la norma dall'accordo UE. Quindi si parla del Media Freedom Act, in cui è stato stralciato l'articolo 4 che avrebbe consentito di spiare i giornalisti in nome della salvaguardia nazionale. Quindi a prevalere è stato un compromesso, perché questo Media Freedom Act, questo articolo 4 del Media Freedom Act, che avrebbe appunto permesso di spiare i giornalisti, intercettarli in ogni modo, anche con installazione di malware sul PC, telefoni cellulari e qualunque altro loro dispositivo, intercettazioni telefoniche e quant'altro. A fare pressione per avere questo trattamento erano Italia, Francia e altri 5 paesi, Finlandia, Cipro, Svezia, Malta e Grecia. Dopodiché, dopo un'inchiesta giornalistica pubblicata anche dal Fatto Quotidiano, questa cosa è stata stralciata, ma solo perché insomma gli altri paesi si sono sentiti un po' in imbarazzo a sostenere a viso aperto questa cosa, ma l'Italia invece si è spinta oltre, definendo il mantenimento del paragrafo sulla sicurezza nazionale una linea rossa. Fortunatamente questa cosa non è passata, ma c'è stato un compromesso, appunto è stato inserito un articolo, il 4.4, in cui è previsto di rispettare le responsabilità degli stati vietati per ciò che riguarda i trattati. In particolare sarà vietato interferire con le decisioni editoriali, mentre giornalisti ed editori non dovranno rivelare le proprie fonti, anche mediante detenzione, sanzioni e perquisizioni d'ufficio o installando software. Non si capisce benissimo questa frase. Comunque, su questa notizia molto probabilmente andremo ad approfondire più avanti, appunto, nei prossimi giorni. Andando avanti nel Fatto Quotidiano, passiamo invece purtroppo a quello che tutte le varie dichiarazioni dei vari ministri ad Atreju. Partiamo dal nostro grande amico Salvini. Salvini che ha parlato di rilanciare il ponte sullo stretto, quel ponte sullo stretto in cui dovranno mettere un sacco di soldi anche le due regioni, Calabria e Sicilia. Se da Palermo Renato Schifani era stato durissimo sulla decisione di Salvini di togliere i fondi per il sociale per destinarli al ponte, il suo omologo calabrese Roberto Chiuto ha invece minimizzato in un'intervista al Corriere, parlando di un equivoco. Non si capisce bene cosa ci sia da equivocare. Certo, Catanzaro dovrà mettere molti meno soldi, 300 milioni contro il miliardo miliardo e dispari siciliano. Quindi questo è per quel che riguarda il ponte sullo stretto. Quindi si inizia a parlare di soldi, poi Salvini ha parlato anche di nucleare, ma dato che non ci capisce un cavolo ne andiamo avanti allegramente. Passiamo invece appunto all'Europa in cui si inizia a capire che la coperta è veramente corta. Qua parliamo di sanzioni, parliamo di guerra, parliamo di sostegno a Israele, parliamo di questo, di questo e di quell'altro, ma tutti questi soldi che stiamo spendendo in lungo e in largo, spendendo per appunto conflitti in mezzo mondo, non si capisce da dove li prendiamo, e quindi si inizia a capire che qualcosina scricchiola. Sono in corso discussioni con la Germania, tra Germania e Italia, per migliorare la soluzione di compromesso per la riforma del patto di stabilità e crescita, e questo l'ha detto Macron, il presidente francese. Con il presidente francese, questo invece è la Meloni, con il presidente francese abbiamo affrontato il tema del patto di stabilità e tutti gli altri dossier sui quali pensiamo si possa costruire una convergenza con la Francia, e sul patto ci sono diverse convergenze su interessi comuni. L'interesse comune è andare al debito, perché non ci sono i soldi. Infatti si parla di scorporo della spesa per interessi sugli investimenti del PNRR dall'ammontare di deficit e debito utilizzato per calcolare i vincoli da rispettare: il 3% sul PIL per quanto riguarda il deficit e il 60% per quanto riguarda il debito. Quindi semplicemente si tratta di truccare le carte, poter spendere soldi a debito, non far rientrare queste cose, questi debiti all'interno dei conteggi del patto di stabilità. La Premier scommette su quello che le chiama la logica del pacchetto: tenere insieme più dossier e trattare contemporaneamente su più tavoli. Il rinvio imposto da Viktor Orbán sul bilancio UE e i fondi da stanziare per l'Ucraina, ad esempio, consente di avere qualche carta supplementare, visto che il nuovo vertice è stato posticipato a gennaio. E quindi anche qui, appunto, se Orbán ha detto che avrà 75 altre occasioni per bloccare l'ingresso dell'Ucraina nella UE, la Meloni avrà 75 altre occasioni per truccare i conti. Quindi veniamo appunto al grande protagonista di questo vertice, che è stato appunto Orbán. Orbán con il veto blocca 50 miliardi di aiuti a Zelensky. Come le mani dell'amministrazione Biden oltreoceano, legate anche quelle del Consiglio europeo, piegato ieri dalla scelta di Orbán, che ha col suo veto fatto rimandare l'approvazione di altri 50 miliardi di finanziamenti. E poi sulla stampa invece ci sarà un simpatico approfondimento su quanti effettivamente sono i soldi che ha sborsato l'Europa, quanti sono quelli che hanno sborsato gli Stati Uniti per appunto finanziare il conflitto tra Ucraina e Russia. Qualche ora prima del nuovo blocco finanziamenti si celebrava un momento storico, infatti l'avvio ai negoziati di adesione dell'UE all'UE di Ucraina e Moldavia e status di candidato lo ha acquistato anche la Georgia, quindi UE e NATO che iniziano a pensare di allargarsi anche a Moldavia e Georgia. Sulla Georgia probabilmente i russi potrebbero anche essere più duri rispetto all'Ucraina, ma questo ce lo dirà la storia futura. Un risultato ottenuto però solo grazie all'astensione dell'uomo forte di Budapest, che reputava la scelta dei 26 sbagliata. Ritiro di Orbán non garantisce che Kiev possa entrare nel club, l'Ungheria può ancora intervenire nei numerosi passaggi rimanenti che richiedono l'unanimità. L'ha confermato poi Orbán in un'intervista alla radio ungherese Kossuth, rimangono altre 75 occasioni per fermare l'adesione, e questo appunto sono le notizie per quel che riguarda il vertice europeo. Il Fatto Quotidiano va avanti con un paio di approfondimenti, questo che c'è solamente sul Fatto, è molto, molto interessante per quel che riguarda flop degli ospedali di comunità, Lombardia vende privati, non so bene se qualcuno si aspettasse qualcosa di diverso, ma insomma Lombardia uguale vendere ai privati di solito. Le strutture cardine della riforma sanitaria sono cattedrali vuote, la regione invita le aziende sanitarie territoriali a cercare acquirenti, e direi che questo ce lo leggiamo per bene. Allora, gli ospedali costituiscono uno dei tre pilastri della riforma della medicina territoriale avviata con il decreto ministeriale del 77 del 2022. Gli altri pilastri sono le case di comunità destinate a potenziare e sviluppare l'assistenza sanitaria sul territorio e le COT, centrali operative territoriali. La delibera, approvata su proposta dell'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, e qua rispunta questo nome, questo tizio che continua a fare danni in giro per l'Italia, continuano a metterlo appunto in posizioni importanti, non si capisce bene da dove sia venuto fuori costui, ma comunque è già operativa con un finanziamento di oltre 12,3 milioni di euro, un provvedimento in linea con la vocazione lombarda cara all'ex presidente della regione Roberto Formigoni, che l'ha trasformata in legge e che non è mai stata messa in discussione dai suoi successori, a collocare su un piano paritario la sanità pubblica e quella privata. Andiamo avanti. Prevedibile forse, ma al tempo stesso la delibera mostra tutte le falle di una riforma finanziaria a metà, di una riforma finanziata a metà. Le risorse del PNRR, che non possono essere utilizzate per la spesa corrente, servono a realizzare le strutture, vale a dire a costruire i muri, ma per renderle operative, per dotarle cioè di attrezzature necessarie del personale medico e infermieristico, servono i soldi che non ci sono. Ecco così le tante cattedrali vuote, come le chiama Claudio Cricelli, il presidente della Società della Medicina Generale e delle Cure Primarie. Occorreva un investimento per metterle in funzione, che non è stato fatto, e adesso non si sa come riempirle. Solo in alcune regioni come Emilia Romagna e Toscana si disponevano già di case della salute. È stato avviato un percorso di transizione verso le case di comunità e gli ospedali di comunità. Quasi tutte le altre regioni sono in notevole ritardo. Le case di comunità da realizzare entro il 2026 sono 1546, quelle funzionalmente attive sono solo 187, quindi siamo abbastanza in ritardo. E sono presenti solamente in Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria. In tutte le altre, dal Veneto alla Sicilia alla Calabria, nemmeno l'ombra. Quanto agli ospedali di comunità, ce ne sono per ora funzionanti, almeno con alcuni dei servizi previsti, appena 76 per 1378 posti letto su una dotazione complessiva che dovrebbe essere sempre entro il 2026 di 540. Quindi questo è un approfondimento su appunto il decreto del 2022 che voleva riformare la sanità, ma insomma sta un po' andando a ramengo, anche perché appunto si finanzia col PNRR, che è un fondo, ricordiamo, straordinario, ma tutto questo non viene poi inserito nei fondi ordinari. Invece un'altra notizia abbastanza importante, sempre per quel che riguarda i servizi pubblici, parliamo di scuola, istituti tecnici bypassato il Parlamento, quindi parliamo della riforma di Giuseppe Valditara che vorrebbe svilire gli istituti tecnici passando gli anni di corso da 5 a 4. La riforma prevista nel PNRR della formazione professionale secondaria e dei cosiddetti ITS Academy ha deciso di non aspettare il Parlamento, che ha appena iniziato l'analisi del relativo disegno di legge, e di avviare invece per decreto ministeriale la sperimentazione già dall'anno scolastico 2024-2025. Ai sindacati è stato presentato un testo parziale che ha ignorato la bocciatura del Consiglio Superiore per la Pubblica Amministrazione, che ha rilevato la compressione dei curricula in un percorso quadriennale, quindi tutto ciò che si imparava in 5 anni viene compresso in 4, e non si capisce bene perché lo fanno negli Stati Uniti, non è una giustificazione. Qua si vuole appunto ci sono pochi tecnici, si vuole formare tecnici poco specializzati in poco tempo. E poi si parla anche di problematiche connesse ai tempi di attuazione della sperimentazione, che scadendo l'iscrizione a febbraio 2024 non consentiranno una congrua informazione delle famiglie. E in più, appunto, che problemi ha questo provvedimento? Il provvedimento, oltre a modificare la struttura del corso, prevede anche un'attiva partecipazione dei soggetti privati esterni in tutte le fasi, dall'attività di progettazione dell'offerta formativa, dagli organici alla valutazione, alla loro presenza in aula. In sintesi, si rischia di venir meno all'uniformità della formazione a livello nazionale per favorirne la frammentazione su base locale. Di cosa stiamo parlando? Si parla del fatto che le aziende presenti sul territorio avrebbero voce in capitolo sul piano dell'offerta formativa dei singoli istituti, quindi se in un certo territorio si producono maioliche, gli istituti si specializzeranno in maioliche, e se uno studente vorrà studiare elettronica si dovrà attaccare al tram molto probabilmente. Quindi per il Fatto Quotidiano è tutto, prima di passare agli esteri.
Allora, dalle pagine interne invece del Sole 24 Ore, le prime pagine ovviamente anche qui riguardano le due principali notizie economiche, quindi l'incontro dell'Ecofin, Orban e poi l'inflazione europea. Allora, patto, Giorgetti frena sull'Ecofin, scarse chance d'intesa il 20, governance UE, il ministro ad Atreju, non chiudo in videoconferenza un accordo che impegna l'Italia per 20 anni, in Europa manca la politica, potere di veto, inviti interessanti, affari matti. Di Gianni Trovati. Scarse lo sono le quotazioni dell'ipotesi che all'Ecofin telematico di mercoledì prossimo si arrivi a un'intesa finale sulla riforma delle regole di bilancio europee, e la valutazione ha un peso perché arriva direttamente da uno dei protagonisti dei negoziati, il ministro Giorgetti. Quella sviluppata dal titolare dei conti italiani ieri mattina ad Atreju, la kermesse dei Fratelli d'Italia in corsa a Castel Sant'Angelo, è una critica radicale a un'Europa rappresentata come un condominio a cui manca la dimensione politica. Politica nel lessico giorgettiano è sinonimo di decisione, perché se non decidi non fai politica, ma il condominio comunitario è incapace di prendere qualsiasi decisione in termini tempestivi e strategici, con il risultato che si trova a correre dietro ora alla Cina e ora agli Stati Uniti. È noto che l'Italia ha proposto un trattamento contabile di favore per gli investimenti sugli obiettivi comuni legati a transizione verde, digitale e difesa, e che, come riconosce lo stesso Giorgetti, questa posizione non trova consenso proprio perché manca la dimensione politica e c'è chi preferisce conservare le situazioni esistenti. In questo contesto si colloca il dibattito su un eventuale veto italiano, che non è escluso, sconsigliabile farlo a priori, ma non appare nemmeno in cima alle opzioni del governo, nonostante inviti come quello arrivato nei giorni scorsi dall'ex premier Mario Monti, che si è detto abbastanza lieto nel caso in cui l'Italia accendesse il semaforo rosso in caso di necessità. Sul punto Giorgetti appare piuttosto freddo, ricorda che il potere di veto può essere usato anche dalla Germania, che non vorrebbe cambiare niente delle regole precedenti, e parla di inviti non troppo disinteressati, affari matti che devono essere valutati come tali. In quest'ottica, chi invita ad alzare i toni finirebbe per favorire quei criteri di austerità. condensati nel vecchio patto. Il loro ritorno in caso di mancato accordo entro l'anno per Giorgetti non è automatico, perché le linee guida scritte in primavera dalla Commissione indicavano comunque nel 2024 un anno di transizione. E in ogni caso la richiesta italiana, che pure rigetta obiettivi giudicati impossibili da rispettare, non è a liberi tutti. Quando parla del 110%, la dialettica di Giorgetti fa sempre vivace, e ieri il superbonus, oltre che morfina di Stato che porta a vaneggiare, è diventato l'equivalente contabile di Chernobyl. Gli abbiamo messo sopra un cemento e un sacco di sabbia, spiegato ricordando lo stop a cessioni dei crediti e sconti in fattura, ma continua a emanare radioattività. A fine novembre il contatore Geiger del censimento Enea, diffuso ieri, indicava 97,76 miliardi ed è facile per il ministro pronosticare che entro l'anno sfonderanno i 100. Sul confronto, in attesa del di ripartire, Giorgetti si limita a un vedremo, ma nella ricostruzione si fa spazio anche una critica alle banche centrali. Abbiamo fatto moneta fiscale senza controllo, ma qualcuno ha sentito un'allerta della BCE? Meloni, altro articolo, posizioni ancora distanti, veto, cerchiamo una sintesi. La premier a Bruxelles, asse con la Francia, Macron in corso trattative per migliorare il patto. Allo stesso tempo, allora, evita toni tranchant, ridimensiona la minaccia di veto lasciata intravedere nei giorni scorsi, ma allo stesso tempo ribadisce che sul patto di stabilità le posizioni sono ancora distanti e dunque il via libera dell'Italia oggi non c'è. Giorgia Meloni, subito dopo la conclusione di questo Consiglio europeo, dall'esito in chiaroscuro, conferma le perplessità espresse poco prima dal suo ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sintesi che invece ha trovato già con Emmanuel Macron, il premier Giorgia Meloni, che sul patto di stabilità la pensa come l'Italia. Proprio la governance della politica fiscale ha occupato gran parte del bilaterale con il presidente francese di mercoledì notte al bar dell'hotel Amico qui a Bruxelles, rivela la premier, oltre a tutti gli altri temi sui quali pensiamo si possa costruire una convergenza. Quando è arrivato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, seduto al tavolo accanto, non c'erano più particolari dossier, fa sapere Meloni. Negli stessi minuti lo stesso presidente francese, parlando con l'agenzia Radio Core, conferma il confronto con la premier, sottolineando che sono in corso discussioni con Italia e Germania per migliorare il patto. Meloni, che in questo caso veste i panni del poliziotto buono, evita di definire scarse le probabilità d'intesa, come ha fatto poco prima il suo ministro dell'economia. L'esempio è il mancato veto, o sarebbe meglio dire voto, giovedì di Viktor Orbán, che ha permesso l'avvio dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina dopo un pressing diplomatico che ha visto l'Italia con un ruolo di primo piano, così come rivendica sull'accelerazione del processo per la Bosnia-Erzegovina. Ieri invece il premier ungherese ha confermato il suo no ai nuovi fondi per Kiev previsti dalla proposta di revisione del bilancio pluriennale. Se ne parlerà all'inizio dell'anno prossimo. Nell'articolo di fianco, rapidissimamente proprio, Orban blocca l'intesa sul bilancio UE e aiuti all'Ucraina. Vedo sul premier ungherese che vuole lo sblocco di 20 miliardi di fondi europei. Lo dicevi anche prima nell'articolo, c'è cioè questo blocco dei fondi. Il Sole 24 Ore si concentra appunto sul fatto che Orban vuole rimandare il conteggio all'anno prossimo e sostanzialmente vuole questi 20 miliardi. Alla pagina 3, l'articolo che ripartiva dalla prima pagina sull'inflazione. Banca Italia, prezzi sotto il 2% dal 2024. Le stime, giù il costo delle materie prime. PIL 2024 rivisto al ribasso, più 0,6%. Pesa l'irrigidamento delle condizioni del credito per famiglie e imprese a causa del rialzo dei tassi. Scambi internazionali ripreso, occupazione ancora in crescita, ma a ritmo dimezzato. Inflazione in forte frenata per il prossimo triennio, sotto il 2%, ormai in linea con gli obiettivi della BCE. L'inflazione al consumo sarebbe pari al 6% nella media di quest'anno e diminuirebbe nettamente in seguito, collocandosi in media sotto al 2% per tutto il prossimo triennio. La discesa rifletterebbe principalmente il netto ridimensionamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi, solo in parte compensato dall'accelerazione delle retribuzioni. L'inflazione di fondo si ridurrebbe più lentamente, coerentemente con una trasmissione graduale dei minori costi degli input intermedi a prezzi finali. L'inflazione di fondo è quella di quando andiamo a fare la spesa, praticamente, per andare a stringere. Quindi se l'inflazione rientra nei piani delle previsioni, il PIL cresce di niente, e nonostante anche l'abbassamento del costo delle materie prime, comunque quello che noi vediamo di spesa ci metterà un po' più di tempo per vederne gli effetti, e comunque questi sono i numeri. Sul fronte della crescita economica, Via Nazionale taglia ancora le stime sulla crescita del PIL del 2024. Nell'anno che si sta chiudendo, il PIL salirebbe dello 0,7 per poi frenare a 0,6 contro lo 0,8 previsto ad ottobre. Per tornare alle previsioni, Banca Italia afferma che i consumi delle famiglie si espanderebbero a tassi lievemente superiori a quelli del PIL nel corso del prossimo triennio, beneficiando del recupero del potere d'acquisto delle famiglie. Tutto questo per dire che, nonostante gli aumenti, questo dice anche di più, ma insomma erano interessanti i numeri, questo per dire che appunto le previsioni sono sbagliate. L'aumento che non è un aumento ma un sistema di defiscalizzazione di alcune buste paga, nemmeno per tutti, non ha così inciso né sulla crescita né tantomeno sul potere d'acquisto. A pagina 5 invece, lo leggevamo anche in prima pagina, interessante articolo su energia e inquinamento, consumi di carbone al record nel 2023, aiutati dalle batterie. Rapporto AIE, trainano Cina e India, ma la crescita più forte è in Indonesia. Domanda aumentata di oltre un terzo in due anni per la produzione di nickel. Articolo di Sissi Bellomo. Tra l'altro, su questo argomento che andremo a leggere con attenzione, sull'Indonesia, il carbone e le batterie, tre settimane fa, insomma, sul sito di Report sicuramente c'è tutta lo speciale che hanno fatto sulle miniere di carbone, sul nickel e l'inquinamento in Indonesia. Al di là di quello che viene detto o non detto, quantomeno sicuramente ha il pregio di far vedere quello che è la devastazione dell'industrializzazione di un'area che fino a quel momento raramente vedeva esseri umani, figuriamoci industrie del carbone e del nickel. Andiamo all'articolo. I consumi di carbone aumentano ancora nel 2023, aggiornando il record storico per il secondo anno consecutivo, e questa non è una vera novità. Del fenomeno c'era già evidenza da mesi. La notizia che emerge dal rapporto COAL 2023 della AIE è piuttosto un'altra, ovvero che proprio la transizione energetica sia diventato un fattore trainante per la domanda di carbone. Un paradosso che inevitabilmente crea disagio. L'auto elettrica e il carbone. Il paese che registra il maggior tasso di crescita non solo dei consumi ma anche della produzione e dell'export del combustibile più inquinante è l'Indonesia. E il clamoroso boom della domanda interna Jakarta lo deve all'enorme sviluppo della produzione di nickel, un metallo sempre più richiesto per l'impiego delle batterie, pilastro irrinunciabile su cui poggiano le strategie per la decarbonizzazione, perché servono nelle auto elettriche e anche come accumuli per compensare l'intermittenza dell'energia rinnovabile ricavata da sole e vento. Comincia a uscire fuori questa cosa dell'intermittenza. In meno di un decennio l'Indonesia è diventata il primo fornitore di nickel, responsabile di oltre metà dell'offerta mondiale, con estrazioni minerarie che sono arrivate a superare 2 milioni di tonnellate l'anno. Nel paese, grazie a importanti investimenti effettuati soprattutto con partner cinesi, sono state realizzate anche decine di impianti di lavorazione del metallo, diretti a servire in modo specifico il mercato delle batterie per auto elettriche. Per ovviare alla scarsa purezza del nickel indonesiano, più adatta all'impiego in siderurgia, viene impiegata una tecnica nota come HPAL, High Pressurized Leach, o lisciviazione acida ad alta pressione, che comporta l'uso di acido solforico a temperature elevatissime. Con grande dispendio di energia e ovviamente enormi emissioni di CO2. Studi di ONG hanno peraltro messo in evidenza un legame anche tra deforestazione e sviluppo minerario in Indonesia. Stanno devastando queste parti di isole che erano incontaminate. Perché
sì,
poi
sì, stai parlando di sparare bomboni di acido solforico a pressione giù nel sottosuolo, proprio la cosa migliore per rendere fertile una zona.
Poi da quello che avevo visto, letto nelle settimane precedenti, non è una zona agricola, è una zona che vive di pesca, con zone incontaminate. contaminate intorno e quindi poi inquinano l'acqua.
Sì, l'acido solforico è fantastico per queste cose.
I pesci vengono a galla perché l'acqua della baia, delle baie che stanno lì, si surriscalda eccessivamente, arriva, dicevano, a temperature di 30 gradi, comunque insomma temperature alte, i pesci muoiono. Andiamo avanti perché continua una parte anche dei numeri. Per quanto riguarda il carbone, Giacarta ha registrato un aumento della domanda addirittura del 33% l'anno scorso e di un altro 11% quest'anno, arrivando a 228 milioni di tonnellate. In nessun altro paese al mondo si assiste a tassi di crescita paragonabili, anche se in termini assoluti è sempre la Cina a dominare. Pechino, responsabile di oltre la metà dei consumi mondiali di carbone, li ha ulteriormente accresciuti del 4,9% quest'anno. Anche l'India brucia sempre di più carbone, più 98 MT, vale a dire più dell'8%. Domanda al picco? La buona notizia è che forse siamo davvero arrivati al picco della domanda di carbone. Questa volta la situazione sembra diversa, il declino è più strutturale, guidato dalla formidabile e duratura espansione delle tecnologie per l'energia pulita. Un punto di svolta è chiaramente all'orizzonte per il carbone, anche se a dettare che cosa accadrà è il ritmo di espansione delle rinnovabili nelle economie chiave dell'Asia. Ovviamente è tutta colpa dell'Asia se con questo articolo, cioè nel senso, cioè non si capisce poi queste batterie dove vanno. Lo scenario non è però altrettanto ottimista per l'India e nemmeno per l'Indonesia, perché se ovviamente si parla di Asia, sicuramente la Cina ha una quota di rinnovabili maggiori e sta abbassando, anche se consuma sempre tantissimo carbone, sta aumentando la produzione di energie diciamo che non derivano dal carbone. Giacarta, che ha appena conquistato anche il primato dell'export di carbone superando Australia e Russia, aumenterà il consumo del combustibile anche nei prossimi anni, arrivando a 284 milioni di tonnellate nel 2026, quasi il 25% in più rispetto a oggi, che giustifica la previsione con il boom della domanda di nickel per le batterie, che a sua volta stimolerà un ulteriore sviluppo della produzione metallurgica indonesiana. Perché qui il discorso è: gli serve carbone per estrarre nickel, per poi mandarlo attraverso tutta, per bypassare tutte quelle che sono le situazioni causate dalle varie blocchi economici mondiali, veti, sanzioni eccetera. Quindi hanno trovato un altro paese ulteriormente da distruggere, che è l'Indonesia. Gli fanno produrre, gli fanno portare carbone, glielo fanno tirare fuori, fanno tirare fuori il nickel per poi rimandarci il nickel raffinato, perché poi il problema è questo: queste materie prime devono essere raffinate per essere utilizzate all'interno di batterie, sistemi elettronici complessi eccetera. Non può arrivare il prodotto grezzo, c'è un grosso problema della catena di raffinazione di queste materie, e quindi se l'inquinamento viene fatto lontano da noi e si producono batterie, nickel eccetera, va benissimo. E questi però sono i risultati. Mi sembra che sul 24 ore, per quanto riguarda articoli che non siano di rilevanza interna, che riguardano gli esteri, io avrei finito.
Va bene, allora andiamo avanti con la stampa. C'era questo articolo di costume molto divertente su questo primario del Gemelli che è alla messa e in sala operatoria, quindi evidentemente si tratta probabilmente di una persona papabile di santificazione a breve. Questo è chiaramente un miracolo. La Procura di Roma raccoglie documenti e testimonianze sull'attività operatoria del primario. Tra gli episodi, la presenza al 60° nella facoltà di medicina e a Milano negli orari degli interventi. Quindi andiamo rapidissimamente. In giornate in cui avrebbe dovuto operare e invece stranamente si trovava in altri luoghi o a convegni in ambulatorio per svolgere visite a pagamento. Quindi stiamo parlando di una persona che ha evitato delle operazioni chirurgiche al Policlinico Gemelli. Insomma, il primario si giustifica: lavoro in equipe, opero solo nella parte centrale mentre non mi fermo a suturare i punti, quello lo fanno i poveri plebei. Ma nei momenti in cui fisicamente si trovava lontano, molto più lontano del Gemelli, vale ancora questa difesa? Si chiede la stampa. Fa una serie di esempi, una serie di dati in cui erano programmati molti interventi chirurgici, ma costui interventi chirurgici tra cui ci piace sottolineare tre dei quali privati in intramenia. Comunque costui si trovava nell'aula Brasca per le ultime elezioni di due colleghi, oppure in un altro caso era alla messa con il Papa e poi il Papa per il 60° anniversario della facoltà di medicina. Quindi vabbè, questa la classiche storie all'italiana che non mancano mai sui nostri quotidiani e ci fanno divertire ogni mattina. Poi abbiamo un piccolo approfondimento sulle dichiarazioni di Giorgetti che hai letto anche te, appunto su il 110% come Chernobyl, mini proroga per i condomini, si parla appunto di arrivare ad una mini proroga per i condomini, è difficile che entri in manovra, molto più probabilmente nel mille proroghe a fine anno, il super bonus è ancora radioattivo, gli effetti del 110% sulle ristrutturazioni sono come Chernobyl. Siamo già a 94 miliardi da pagare e entro fine anno prevede, credo che sfonderemo quota 100 miliardi di euro, quindi un bel po' di soldini. Secondo Giorgetti non è vero che il 110% ha aiutato le persone a basso reddito a fare i lavori in casa che non si sarebbero mai potuti permettere, perché l'incentivo si è rivelato uno strumento classista. La cosa veramente vergognosa del superbonus è la regressività. Tutti i miei amici che conoscevano le banche e gli architetti ne hanno beneficiato, i poveracci che sono arrivati dopo sono finiti in un casino totale. È anche plausibile questa cosa. E la cosa più interessante che ci mette la stampa è un bello schemino sui costi di tutto questo. L'investimento medio per i condomini è intorno ai 640.000 euro, per quel che riguarda gli uffici 117.000 euro, 98.000-99.000 per le unità immobiliari indipendenti e 255.000 per i castelli. Poi abbiamo il numero di edifici che è 446.878 che hanno beneficiato del bonus del 110% per 89,115 miliardi di euro, detrazioni maturate per lavori conclusi. E questi solamente per quelli conclusi. 92.000 sono gli edifici condominiali, 238.000, quindi 239.000 il numero di edifici unifamiliari. Quindi questo è per quel che riguarda il 110%. Poi abbiamo appunto un altro approfondimento su Orbán, ma ne abbiamo letto abbastanza. Quello che è interessante sulla stampa ci parla del fatto che molto probabilmente con questo oltranzismo Orbán sta contrattando lo sblocco dei fondi per l'Ungheria. Dice Orbán: l'Ungheria chiede ciò che merita, non la metà, non un quarto, ma la totalità dei fondi, quindi parliamo di circa 31 miliardi di euro e probabilmente lo sblocco dei primi 10,2 miliardi di fondi sono dovuti alla sua astensione, all'adesione, all'apertura del processo di adesione dell'Ucraina alla UE. Ma andiamo a leggere in dettaglio di quanti soldi parliamo per quel che riguarda i fondi elargiti all'Ucraina dall'inizio della guerra, dell'invasione russa in poi. Il primo elargitore di fondi all'Ucraina credevamo fossero gli Stati Uniti, invece la UE che è una piccolissima percentuale, si tratta di fondi umanitari, per invece circa 81 miliardi si parla invece di aiuti finanziari, quindi la UE ha elargito veramente un sacco di soldi, poi di questi aiuti finanziari molto probabilmente gran parte poi l'Ucraina li ha applicati sul proprio territorio come spese militari. Gli Stati Uniti invece direttamente hanno investito 75,4 miliardi, di cui circa il 60% come spese militari, una sempre piccola percentuale di aiuti umanitari È una cifra di circa il 30% di invece aiuti finanziari. Poi abbiamo aiuti diretti della Germania, quasi tutti militari, il Regno Unito metà militari metà finanziari, la Norvegia anch'essa metà militari metà finanziari, stiamo parlando appunto la Germania 22 miliardi, il Regno Unito 14 miliardi, la Norvegia 7,7 miliardi, il Giappone quasi tutto finanziario 7,2 miliardi, il Canada 6,3 miliardi metà finanziari e metà militari, la Polonia quasi tutto militare 4,6 miliardi, l'Olanda 4,4 miliardi quasi tutto militare, Danimarca 100% militare 4,6 miliardi, l'Italia 1,4 miliardi è tutto aiuto finanziario. Perché comunque gli aiuti militari invece non sono, sono segretati, quindi non sappiamo bene a quanto ammontino per quel che riguarda l'Italia. E questi sono i numeri degli aiuti finanziari e militari all'Ucraina dall'inizio della, dell'invasione russa, quindi un sacco di soldi tutto sommato, parliamo di circa quasi 200 miliardi, insomma un po' sotto, ma diciamo un 150 miliardi. Andando avanti, approfondimenti su Orbán, di cui abbiamo già letto e ci interessa poco, Atreju e non ce ne frega assolutamente nulla, una polemica inutile sulla Shva, non ce ne frega niente, Eli Schlein, un personaggio inutile, non ce ne frega nulla, andiamo avanti. Oh, direi che dopo ci sono gli esteri con la Palestina, quindi no, per quel che riguarda la stampa direi che è tutto. Tu hai qualcos'altro?
Sì, mi ero dimenticato perché appunto le notizie poi si sono accavallate tutte sulle questioni del... o di Atreju, della comunità europea, è quello che si che ci gira intorno. C'erano alcune notizie che ho ritrovato solo sul manifesto, stavo cercando da altre parti ma non le ho trovate, o erano piccole o non l'ho proprio viste. Ieri c'è stato comunque uno sciopero dei trasporti dei sindacati di base e l'ho trovato l'unica notizia sul manifesto. Alta adesione in tutte le principali città e giuristi democratici contro il leghista, perché qui, cioè, al di là del fatto che Salvini dica spesso delle cose che hanno poca forza, ma non sembrano avere concretezza, poi però nella pratica è sempre un ministro e in questo caso cerca di precettare tutti gli scioperi possibili sui trasporti. Vediamo che dice l'articolo. Insomma, in tutta Italia e soprattutto nelle principali città lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacali di base ha registrato percentuali di partecipazione dei lavoratori altissime. Nonostante la precettazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che aveva ridotto la protesta inizialmente prevista per tutta la giornata alla fascia oraria 9:13. Milano paralizzata, tanto che il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato annuncia un'interrogazione parlamentare al leghista. 2 metro su 3 chiuse a Roma, molti autobus fermi, adesione oltre il 50% a Trieste, Torino e superiore al 70% in Puglia, dice l'Unione Sindacale di Base. I lavoratori e le lavoratrici non si sono lasciati intimidire dall'ordinanza antisciopero di Salvini, afferma il sindacato. In una nota congiunta, CUB, COBAS, ADL COBAS, Alcobas e CGB scrivono che l'adesione alla mobilitazione degli autoferrotranvieri è significativa in ogni città: Roma, Milano, Palermo, Napoli, Firenze, Bologna, Padova, Genova, Venezia, Verona e altre ancora. Queste organizzazioni avevano presentato ricorso urgente al TAR del Lazio contro la precettazione. Ieri il Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda cautelare sostenendo che una protesta di 24 ore avrebbe causato troppi disagi all'utenza e parlando addirittura di rischi per la pubblica incolumità a causa delle condizioni atmosferiche. Mi sono preso l'onere e l'onore di garantire il diritto allo sciopero ma anche di garantire ai cittadini la libertà di muoversi per andare a lavorare, ha ribadito ieri Salvini. Contro il leader del carrozzo sono scagliati giuristi democratici, viola la Costituzione, scavalca il Parlamento e rende l'Italia un paese più povero di diritti e più ricco di prepotenze e abusi. I giuristi sostengono che anche in questo caso la legge era stata pienamente rispettata dalle associazioni dei lavoratori, nonostante la 146 del 90 sia tra le norme più restrittive d'Europa. In ogni caso attribuisce al governo il potere straordinario di intervento solo in casi eccezionali, mentre il ministro Salvini ha deciso di usare il proprio ruolo affermando pubblicamente che nel settore dei trasporti non sarà più possibile fare una giornata di sciopero. poi sempre sotto, per diciamo sul fronte lavoratori, ci avete rotto le tasche, pensionati CGIL in piazza contro governo e paura, a Sant'Apostoli la protesta per il taglio di rivalutazione e sanità, Landini e Pedretti la lotta sarà lunga e aspra, uniti ce la faremo, insomma una serie di voci dalla piazza. Invece di Roberto Ceccarelli, qui sta finendo il reddito di cittadinanza, nel senso che verrà cambiato e verrà fatto tutto in questi giorni. Atteso un anno per avviare la misura che sostituirà il reddito di cittadinanza, da lunedì 18 inizia la corsa ostacoli per l'assegno di inclusione. 9 giorni escluse le feste, tanto mancherà la fine ufficiale del reddito di cittadinanza lunedì 18 dicembre, quando sarà possibile iniziare a fare domanda tramite patronati e caffè online sul sito dell'INPS tramite lo SPID per il nuovo sussidio, appunto chiamato assegno di inclusione. L'importo massimo annuo sarà di 6.000 euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. Il sussidio durerà 12 mesi, non più 18 rinnovabili per altrettanti, come era il caso del reddito di cittadinanza. Il taglio dei 6 mesi mira a risparmiare sulle spalle dei più poveri ritenuti non abili al lavoro, secondo le stime dell'INPS. Ogni 90 giorni dovranno presentarsi ai servizi sociali, se non lo faranno il sussidio sarà sospeso. Ora per queste persone inizia la corsa, con le vacanze di Natale in mezzo, dovranno cercare di non perdere il sussidio anche se avrà un nome diverso. Una questione legata a come fare domanda, quindi il solito problema SPID, CAF, professionisti eccetera, quindi già tutte queste difficoltà che faranno perdere tempo e capacità alle persone di poter richiedere questo sussidio. Inoltre la questione del poco tempo oggettivo e di tutta la corsa all'ISE, utilizzare l'ISE 2023 eccetera eccetera. Ma alla fine di tutto questo si pone una domanda finale Roberto Ceccarelli, cioè pone lui una domanda, e infine c'è la domanda alla quale nessuno dei sostenitori di destra e sinistra delle politiche attive del lavoro risponde: quale lavoro troveranno i superstiti di questa selezione dopo essersi formati? Perché questa volta, oltre al fatto appunto già comunque si ridurrà tantissimo la platea delle persone che potranno usufruire di questo sussidio. L'avevamo letto in prima pagina, questo approfondimento di Patrizio Gonnella su il tragico elenco suicidi in carcere 67 dell'inizio dell'anno, un'enormità. Ovviamente lui li nomina tutti, leggo alcuni estratti per capire la situazione che vuole descrivere. Il 10 dicembre è il giorno in cui vengono celebrati i diritti umani, si sarebbe impiccata sotto la doccia, pare avesse da scontare poche settimane ancora di carcere, è l'ultima persona che si è uccisa in carcere. Tra i 60 morti che vengono appunto tutti elencati, suicidi nelle prigioni italiane, dal 1 gennaio del 2023 c'è Fakir Moruane, che si è dato fuoco nel carcere di Pescara lo scorso luglio. Era una delle vittime delle violenze brutali avvenute nel 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Aveva avuto il coraggio di testimoniare su quello che era accaduto a lui e agli altri. Chiunque lo abbia conosciuto ha raccontato di una persona profonda, interessata alla cultura e all'arte. Nessuno si immaginava che si sarebbe tolto la vita in quel modo così doloroso. 67 morti suicidi sono un'enormità. I detenuti nelle carceri italiane stanno salendo vertiginosamente e sono al momento circa 60.000, più o meno gli stessi abitanti di una piccola città come Viareggio. Questo era per dare seguito a quello letto in prima.
Allora, ci hanno telefonato per tirarci le orecchie perché non abbiamo parlato della concia ad Atreio. Io francamente l'avevo completamente bypassata questa notizia perché è veramente, veramente pesante. Comunque sia, invece la sono andata a ricercare, a spulciare su sulla stampa. Rocchella contro la Schwa e le teorie del gender sono le nuove forme di patriarcato, e quindi andiamo a leggere le fantastiche teorie di questo personaggio così elevato. Grazie. Ad Atreio la ministra per la famiglia e le pari opportunità, Eugenia Rocchella, parla di patriarcato, e meno male che ce ne parla lei. Quali sono i problemi? Allora, i problemi sono soprattutto degli altri, insomma i problemi ci sono in Iran e in Afghanistan, il resto del mondo libero è molto avanti, ma abbiamo dei problemi neopatriarcali. Il primo problema è chiaramente la Shva, che è una lettera che non sappiamo neanche pronunciare, ma sicuramente è un grandissimo, quello forse è il problema principale, ma comunque che quante inutilità. Comunque, l'altro problema fondamentale è la questione del gender, che nega l'identità femminile, nega che le donne siano donne proprio perché hanno un corpo di donna. L'accusa rivolta a due nemici della destra, lo schwa, un simbolo grafico utilizzato per non specificare il genere del sostantivo, è la teoria del gender, il neologismo creato dai conservatori per indicare le istanze LGBTQ più. Secondo Rocchella, la negazione della parola donna si può considerare una nuova forma di oppressione, bla 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 bla. La cosa importante per quello che ci comunicava la telefonata è che a far parte di questo circo, in collegamento con il parco di Atreio, c'è anche Paola Concia, organizzatrice di Didacta Italia, attivista LGBTQ. Scelta e poi scaricata dopo 24 ore dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per guidare il piano contro la violenza di genere nelle scuole. Quindi prima ci dovevano mettere un tizio che aveva scritto un bel libro su quanto le donne siano violente, poi ci dovevano mettere la Concia, ma questo a destra non è piaciuta. Lei comunque continua ad allisciarsi i fascisti e l'ex deputata Dem concorda con la ministra: sono stata definita fascista, io mi batterò sempre contro tutto questo. Le teorie gender che cancellano le donne sono teorie che io non condivido. E si toglie un sassolino dalla scarpa, racconta di aver sempre combattuto contro i pregiudizi, come la settimana scorsa quando sono stata attaccata per la mia biografia e non per quello che volevo fare, e non ce ne frega niente. Quindi anche questa l'abbiamo letta, e quindi io direi di passare un pezzo, poi magari approfondiamo un pochino sulla Palestina o altre notizie dagli esteri, dopodiché direi che possiamo anche chiudere la rassegna stampa. Quindi vi lasciamo con 5 minuti di un intervallo musicale, ci risentiamo fra poco. E scusate per questo intervallo non aspettato, perché abbiamo ricevuto una telefonata mentre stavo smaneggiando con il mixer, quindi ho avuto un pochino le mani occupate, però appunto meno male che non è partita la musica, perché non abbiamo dovuto sfumare nulla. Siamo in contatto con una compagna che ci ha chiamato per commentare sulla Concia. Pronto, ci senti? Pronto? No, non funziona, non so cosa sia. Chiediamo alla compagna di richiamarci possibilmente, perché non sta funzionando qualcosa. Va bene, ripartiamo con la musica. E siamo nuovamente rientrati perché siamo stati richiamati. Pronto, ci senti? Pronto? Oh, non so cosa non stia funzionando. No, non so se non funziona. Luke, pronto? Scusate. Riproviamo un secondo, se ci puoi richiamare, scusa di nuovo, riproviamo un attimo. rientriamo in diretta. Scusate, abbiamo nuovamente una telefonata, quindi vi rilascerò con un pezzo musicale. E rientriamo in diretta, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e a Terni sul DAB Onda Rossa. Ricordiamo che potete anche ascoltarci sullo streaming andando sul sito www.ondarossa.info e cliccare sullo streaming. Comunque sia, rientriamo, questo siamo in chiusura della rassegna stampa, quindi siamo agli esteri. Per quel che riguarda gli esteri, abbiamo dal Sole 24 Ore qualcosa di interessante.
Abbiamo qualche notizia, leggerò qualche titolo e un articolo che avevamo letto in prima pagina, che è quei tunnel che collegano Hamas ai narcos messicani. Iniziando dall'economia e politica internazionale, sempre, perché non manca mai l'articolo di approfondimento sul 24 Ore sulla Cina e la sua infinita crisi. Abbiamo Cina, 102 miliardi di dollari di liquidità per sostenere l'economia fragile. Faccio un rapidissimo sunto in cui l'articolo spiega come appunto le banche abbiano problemi di liquidità e quindi il governo centrale immette liquidità, e questo è sicuramente un sintomo di una crisi che l'economia cinese ha e che quindi dimostra la sua fragilità. Questo perché ogni volta sul Sole 24 Ore c'è un approfondimento economico sulla Cina di questo tipo qui. Poi un articolo che parla di un dato interessante, che è quello che dopo l'incontro tra Biden e Xi ha favorito lo scambio tra studenti, e quindi c'è un enorme, nonostante l'animosità politica di scontro tra potenze, in realtà poi a livello universitario e comunque di studenti, di ricerca, c'è un enorme aumento degli scambi accademici, in questo caso proprio di studenti, quindi proprio della fase iniziale. Su invece quello che riguarda la politica estera di guerra, abbiamo una piccolo trafiletto sul Sole 24 Ore: telefonata con Biden, fermare la guerra a Gaza. A Erdogan i caccia F-16 in cambio del via libera alla Svezia nella NATO. Quindi c'è stata una telefonata tra Biden e Erdogan. Il secondo ha chiesto degli F-16, questo per la questione della Svezia,
probabilmente l'ammodernamento degli F-16 già possesso della Turchia. Sono importanti perché alla Turchia sono stati negati gli F-35 per i legami con la Russia, eccetera eccetera,
e quindi si ripiega sull'ammodernamento degli F-16. Quello che avevamo letto però in prima pagina, poi lo sono andato a vedere perché insomma era curioso, interessante eccetera, quei tunnel che collegano Hamas ai narcos.
Ma sicuramente fanno questi convegni internazionali su come scavare i tunnel tra i narcos e Hamas.
Andiamo con ordine. Alleanza criminale, gallerie segrete tra Messico e Stati Uniti ideate da tecnici del movimento palestinese. L'articolo è di Gallullo. La striscia di Gaza e lo stato messicano di Sinaloa sono separati da oltre 12.500 chilometri, eppure negli ultimi anni non sono stati mai così vicini. Il punto di contatto tra due terre così lontane è Ismael Zabada Garcia, detto il Maio, classe 1948, a capo del cartello messicano di Sinaloa. Ha portato a Tijuana i tecnici di Hamas ad insegnare come si perfezionano i tunnel. Alcune delle caratteristiche condivise sono l'utilizzo di...
Quindi hanno fatto questo briefing internazionale.
Sì, sì. L'articolo dice di sì. Alcune delle caratteristiche condivise sono l'utilizzo di cemento e acciaio, illuminazione, impianti idraulici, colori di ostiginazione e la struttura impermeabile. Cioè delle cose che dovrebbero saper fare tutti gli ingegneri del mondo.
Ingegnere, sì.
Cioè, tecnici e ingegneristiche saranno messe duramente alla prova se Israele tenterà ancora di pompare acqua marina nei tunnel. Poche ore fa Osama Hamdan, portavoce del gruppo islamista palestinese, nel corso di una conferenza stampa a Beirut ha dichiarato che Hamas ha costruito i suoi tunnel per resistere a possibili tentativi di pompare acqua all'interno, sempre perché se chiami un ingegnere penso sia il suo lavoro. Il primo a denunciare il collegamento tra il cartello del Maio e il gruppo terroristico nel dicembre del 2018, Deni Tirza, colonnello dell'esercito israeliano in pensione, durante un'intervista al canale I24 News.
Quindi la fonte è un tizio israeliano in pensione,
un ex colonnello dell'esercito, no. Sì. Secondo i media locali dei due paesi, nel 2018 l'agenzia di intelligence israeliana Mossad rintracciò 3 membri di Hamas che si recarono in Messico facendo tappa a Madrid. Secondo i media messicani, il patto iniziale consisteva nel fatto che Hamas aiutasse il cartello di Sinaloa a costruire tunnel in vari punti di confine, come Tijuana e Tecate. In cambio, gli uomini del MAI avrebbero consegnato diversi carichi di metanfetamina ai palestinesi. Hamas avrebbe anche addestrato i sicari messicani a creare esplosivi artigianali in cambio di armi e attrezzature tattiche statunitensi. La collaborazione tra cartelli messicani e gruppi terroristici, oltre a Hamas anche Hezbollah ovviamente, avrebbe portato anche ad un perfezionamento della produzione e del commercio del Captagon, una droga anfetaminica sintetica all'apice della produzione e del consumo soprattutto in Medio Oriente e di cui si imbottiscono i terroristi arabi prima delle loro azioni come quelle compiute al 7 ottobre. E questo è quanto esce fuori da questo articolo e su questo scambio culturale secondo loro e niente, era interessante leggerlo anche perché poi è sempre la stessa storia, no? Cioè, ci si stupisce che le persone parlino tra di loro, che degli ingegneri sappiano essere degli ingegneri e che poi si ritorna sempre il tema che è quello dello scambio della droga, qualsiasi essa sia, dico droga in generale perché messa così fa sorridere, e armi e alleanze terroristiche eccetera. Poi in realtà sul manifesto c'è un approfondimento su questa questione legata all'oppio, all'eroina e Myanmar, vediamo dopo se ci riusciamo ad arrivare. Prendo il manifesto e dove appunto vediamo se dopo abbiamo per approfondire Myanmar, la nuova patria dell'oppio, mi collega a quello, poi dopo probabilmente proveremo a leggerlo, e andiamo sulla questione di Gaza e la Palestina. Allora, Israele ammette 3 ostaggi uccisi dai nostri soldati, erano riusciti a liberarsi e fuggire, presi per miliziani di Hamas, il consigliere per la sicurezza USA, nessuna frattura con Tel Aviv, articolo di Michele Giorgio. Leggerò degli stralci per avere per andare più sul concreto delle tante notizie relative a Gaza. Washington si accontenta che nelle prossime settimane l'avanzata di Israele assuma proporzioni più contenute. Nel frattempo il nome di un altro operatore dell'informazione si aggiunge al lungo elenco di palestinesi uccisi a Gaza da raid aerei. Dopo 5 ore di agonia, ieri è espirato il cameraman di Al Jazeera Samer Abu Dakka. L'offensiva israeliana continua senza sosta a nord come a sud di Gaza, in particolare a Suyayek e Khan Yunis. Israele ha ammesso di aver ucciso per errore 3 ostaggi che erano nelle mani di Hamas e di altre organizzazioni palestinesi. I 3 erano riusciti a liberarsi e a scappare, ma poi nell'area di Shuyaye sono stati uccisi dal fuoco di militari israeliani che li avrebbero identificati come militanti di Hamas. Tel Aviv ha annunciato la riapertura del valico di Kerem Shalom per la prima volta dal 7 ottobre per permettere l'ingresso di maggiori aiuti umanitari nella striscia di Gaza, una concessione fatta agli USA e non a 2 milioni di palestinesi alle prese con la fame, la mancanza di rifugi e incessanti bombardamenti aerei. Sulla questione appunto di come si trovano i palestinesi in questo momento abbiamo sempre il suo approfondimento di Michele Giorgio. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: diarrea, epatite, fame, nella striscia le malattie uccidono come le bombe. Dal 29 novembre al 10 dicembre i casi di diarrea dei bambini della striscia di Gaza sotto i 5 anni sono aumentati del 66% e del 55% nel resto della popolazione. Migliaia di minori che soffrono di disidratazione per la scarsità di acqua potabile e dopo oltre 2 mesi di guerra in condizioni di vita a dir poco precarie. I numeri peraltro sono sottostimati per il collasso del sistema sanitario. 21 dei 36 ospedali della striscia sono chiusi, 11 sono parzialmente funzionanti e 4 possono offrire solo servizi minimi. Marie Ure Perrot, coordinatrice a Gaza dei servizi d'emergenza di Medici Senza Frontiere, avverte che sono in aumento le infezioni respiratorie e quelle della pelle. La dissenteria e la diarrea grave, spiegano gli esperti, potrebbero uccidere tanti bambini quanti ne hanno uccisi finora i bombardamenti israeliani. Un'epidemia diffusa di diarrea potrebbe verificarsi già nelle prossime settimane, a meno che non vengano lasciati entrare a Gaza ogni giorno centinaia di camion di aiuti umanitari e fornita acqua pulita ai civili palestinesi. Per evitare l'epidemia, gli ospedali e i centri sanitari ancora operativi dovrebbero curare le persone per queste malattie, ma sono sopraffatti dal continuo arrivo di feriti, dai bombardamenti aerei e dal fuoco dell'artiglieria. In queste condizioni rischiano la vita circa 2000 malati oncologici che non possono più curarsi. Tra questi ci sono decine di bambini. Prima potevano andare al reparto di oncologia e adesso ovviamente non possono. Il reparto di oncologia pediatrica aperto dall'ONG nell'ospedale di Rantisi di Gaza City, che il mese scorso è stato evacuato su ordine dell'esercito israeliano. Ora quei bambini sono abbandonati al loro destino tra la disperazione dei genitori. Piccolo trafiletto di informazione sempre sul Manifesto, che riguarda ovviamente la questione di Gaza e della guerra in corso. Attacchi nel Mar Rosso, si fermano i cargo. I grandi armatori Maersk, Danimarca, e Hapag-Lloyd, Germania, hanno bloccato il loro cargo nel Mar Rosso dopo un altro attacco di missili e droni rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen, che hanno bersagliato due navi della compagnia danese e una della tedesca, ritenendo il traffico commerciale collegato a Israele. Colpite anche due navi della italo-svizzera MSC, il più grande armatore del mondo.
Ah, ricordiamo che la Maersk, appunto la compagnia che ha bloccato i trasporti dei cargo lungo il Mar Rosso, insomma nella tratta che passa davanti allo Yemen, è una compagnia, non è una compagnia piccola, ma copre circa il 15% del traffico globale di navi cargo. Per cui è una cosa estremamente macroscopica, non se ne parla mai di quello che sta succedendo in Yemen, e si parla di Houthi in realtà è abbastanza riduttivo come termine. Houthi è la prima milizia tribale che ha preso le armi contro il governo in Yemen una decina di anni fa, ma poi agli Houthi si sono unite moltissime altre milizie e buona metà dell'esercito, per cui adesso si dovrebbe utilizzare il termine Ansarallah, che è un po' più preciso. Dopodiché anche la stampa parla di questo fatto, questo appunto il blocco del traffico nel Mar Rosso. MSC Alania e MSC Palatium, dirette verso Israele nei pressi di Bab el Mandeb, sono state bersagliate, e dopo la danese Maersk, una delle più grandi compagnie di navigazione del mondo, ha sospeso il passaggio delle sue navi nel Mar Rosso. La tedesca Hapag-Lloyd, già presa di mira dai ribelli Houthi, sta valutando la stessa mossa, e ricordiamo che appunto non si deve parlare di ribelli Houthi. Sulla stampa si parla anche sulla stampa dell'assassinio da parte dell'esercito israeliano di tre israeliani che erano stati fatti prigionieri il 7 ottobre. Si parla di errore, si parla di del fatto che l'esercito li avrebbe scambiati per miliziani di Hamas. È molto più probabile che l'esercito abbia piallato tutto quello che trovava davanti, abbia sparato a più non posso, e poi nel mucchio dei palestinesi morti siano spuntati fuori tre israeliani. Questa cosa chiaramente non l'ammettono, ma dal governo israeliano fanno sapere che verranno approntati nuovi protocolli per l'identificazione degli ostaggi, che sono stati trasmessi alle forze di terra per fare di tutto per prevenire un altro tragico evento come questo. Questo dopo che hanno bombardato a tappeto la striscia di Gaza, e molti dei cosiddetti ostaggi sono molto probabilmente ancora sotto le macerie. Quindi dei numeri precisi non ci sono, si parla ancora di un 130 prigionieri israeliani sotto il controllo delle varie sigle dei miliziani palestinesi, ma di preciso non si capisce. Quindi sulla stampa è tutto, mentre il Fatto Quotidiano ha solamente un piccolo approfondimento in più. Un piccolo approfondimento in più riguardante il futuro della striscia di Gaza. Netanyahu non parla, ma i suoi ministri, i ministri del governo stragista attuale di Israele, fanno sapere che bisognerà ristabilire gli insediamenti nella striscia, anche se questo non è necessariamente il momento per farlo, perché appunto le milizie palestinesi sono ancora molto forti, che ne dicano gli israeliani. Stanno portando avanti l'allagamento dei tunnel, ma per ora sembra che gli ingegneri di Hamas sappiano il fatto loro.
Torniamo al manifesto, per sempre rimanere sul tema Palestina, però andiamo negli Stati Uniti, dove il dibattito sulla questione palestinese, cosa sia lecito dire o non dire, in che modo, prende sempre più corpo e va avanti. C'era stata in queste ultime settimane tutta la questione legata alle rettrici, no? Alcune università americane. Articolo di Luca Celata da Los Angeles: Inquisizioni, USA, la stretta neomaccartista contro il sostegno alla Palestina. E l'esercito di Gaza continua a riverberare nella politica, nella società e sulla psiche del principale alleato di Israele. Secondo Gallup, nel secondo paese per popolazione ebrea, il 63% dei democratici è contrario all'operato di Israele a Gaza. Sotto i 35 anni la percentuale sale a 67%, il 64% delle minoranze etniche, il 52% delle donne. Lo shift sta costando al presidente pezzi di elettorato che difficilmente può permettersi di perdere. Di contro, lo schieramento filosionista serrerà ed ha ricevuto un assist importante dai repubblicani MAGA, che una settimana fa hanno trascinato i rettori di Harvard, MIT e UPenn dinanzi alla commissione parlamentare per l'educazione. L'audizione è presto degenerata in un'imboscata in cui la trumpista Elise Stefanik ha chiesto alle amministratrici di garantire che invocazioni dello sterminio degli ebrei diventassero illegali nei rispettivi atenei, impreparate al trabocchetto, le direttrici hanno posto delle flebili obiezioni sulla libertà di espressione. Sotto i riflettori, Stefanik ha continuato a esigere che fosse scelta una parte senza sfumature ed ha chiesto che nella definizione di apologia di genocidio fossero compresi slogan su resistenza armata e intifada. Istruzione ed università sono d'altronde in prima linea dallo scontro ideologico fomentato da un rampante neomaccartismo in vena di proscrizione di libri di testo e depurazione di docenti considerati fautori di indottrinamento marxista. Dopo l'audizione parlamentare, il Dipartimento dell'Educazione ha annunciato inchieste anche su mezza dozzina di università della West Coast, comprese Stanford e UCLA. Le indagini rischiano però facilmente di estendersi a inquisizioni ideologiche. A Los Angeles, due educatrici delle scuole secondarie sono state denunciate per aver incluso la lotta palestinese nel programma di un corso di storia dei movimenti sociali. A portare querela è stato un fantomatico Concerned Jewish Parents and Teachers. Contemporaneamente, le insegnanti sono sostenute dal movimento ebreo pacifista If Not Now, che mercoledì ha bloccato con un sit-in la principale arteria autostradale della città di Los Angeles. I militanti hanno specificatamente denunciato la strumentalizzazione dell'antisemitismo da parte della destra israeliana e dei suoi alleati americani. La crociata antidissenso funge da cortina fumogena che distoglie della vera fonte di un antisemitismo risorgente a destra. Come la guerra, il dibattito è destinato a perdurare. Mercoledì è giunta notizia del ritiro in Germania del premio dato a Masha Gessen, reo di aver comparato Gaza al ghetto di Varsavia. Lo stesso giorno Bernie Sanders ha inviato una lettera a Biden chiedendo la sospensione degli aiuti militari ad Israele e denunciando il bombardamento di Gaza come nuova Dresda. Io volevo passare poi a quest'altro articolo sul Myanmar.
Ok, sì, direi che possiamo concludere sul Myanmar.
Sì, chiudiamo, abbiamo iniziato con gli esteri, con Narcos e Hamas, e chiudiamo con le vere droghe, dove stanno e come gira.
E poi al posto della cronaca locale parleremo ampiamente di appalti nel comune di Roma e poi del porto di Fiumicino.
Andiamo
quindi
nel concreto sulla cronaca diciamo regionale comunale. Myanmar, la nuova patria dell'oppio. Rapporto UNDOC: 1.080 tonnellate di oro nero prodotto e 47.000 ettari coltivati a papavero, più 18%. Theo Guzman da Bangkok. Naypyidaw, la capitale di uno dei tre conflitti più sanguinosi del pianeta, con quelli in corso a Gaza e in Ucraina, si è guadagnato un altro triste primato: è diventato anche la capitale dell'oppio per aria coltivata e produzione, superando così l'Afghanistan, che invece scende verso quota zero e facendo tornare ai fasti di un tempo il triangolo d'oro, o almeno la parte di quella figura geometrica da cui solo la Thailandia ha fatto un passo indietro e dove ritorna al lavoro con relativa sorpresa anche il Laos. La notizia, resa nota a Bangkok dall'ufficio ONU contro la droga e il crimine, arriva peraltro in un momento molto delicato che vede in Birmania un'offensiva senza precedenti della resistenza e il tentativo della giunta di correre a ripari chiedendo aiuto alla Cina, che in questi giorni ha ospitato colloqui della Brotherhood Alliance, una coalizione di eserciti etnici particolarmente potente che ha messo sotto assedio gran parte dello stato Shan al confine con la Repubblica Popolare e galvanizzato l'azione di altri gruppi in altre aree del paese. Armi e stupefacenti, mai come in questi giorni, sembrano andare tanto d'accordo in Myanmar. Secondo i numeri elaborati, con 1.080 tonnellate di oppio prodotte, 47.000 ettari coltivati a papavero, il Myanmar diventa quest'anno la più grande fonte di materia prima per la fabbricazione di eroina,
superando l'Afghanistan finalmente.
Sì, aveva iniziato dicendo che si avvia a una quota zero. La sorpresa è il Laos, dove la produzione sembra si sia stabilizzata su circa 5.000 ettari. Secondo l'UNODC, una forte domanda del gommoso oro nero ha fatto lievitare il prezzo dell'oppio fino a circa $355 al chilo, con un aumento del 27% che lo rende assai attraente per tutti, dalla giunta birmana alla resistenza, dai trafficanti ai contadini che seminano, piantano e raccolgono il lattice dei bubli immaturi del papavero. Ed è qui che si incista la guerra, dove una cosa alimenta l'altra. Lo Shan, lo nominavamo prima, è uno stato un po' meno coeso per la varietà di gruppi che ne compongono anche l'agone politico. L'offensiva 1027, portata avanti a fine ottobre dalla Brotherhood Alliance, ha visto la coalizione di tre gruppi, due di quell'area e uno dello stato occidentale dell'Arakan, attaccare le città al confine con la Cina e bloccare il commercio che attraverso lo Shan porta le merci dallo Yunnan cinese a Madalaya e Yangon. Che un cessate il fuoco sia stato raggiunto, come la Repubblica Popolare vorrebbe far credere, sembra più un passo avanti della Cina che una realtà di fatto, specie sul terreno dove la guerra continua e dove nella giunta nei ribelli lo hanno confermato ancora, nonché smentito. Per ora ci sono dunque negoziati, non sappiamo quanto fragili, dalla giunta ma anche dalla resistenza. È una situazione fluida dove i commerci puliti si mescolano al traffico illecito che con la benzina della guerra birmana ha ripreso vigore, approfittando del caos e perché no del denaro che ogni conflitto richiede per pagare armi e soldati, della giunta ma anche della resistenza, visto che in passato molti eserciti sono rimasti coinvolti nel traffico di oppiace e metanfetamina. Sorprendentemente i cattivi per eccellenza, i talebani afghani, non hanno meritato che poche righe e nemmeno un plauso nel rapporto dell'UNODC, sebbene il primato del Myanmar si debba in gran parte a un bando di Kabul del 2022. Dal divieto del 2022 sulla coltivazione del papavero in Afghanistan si stima che la produzione in quel paese sia diminuita di circa il 95%, da 233.000 ettari nel 2022 a solo 11.000 ettari nel 2023. Troppo cattivi però per meritare una medaglia.
Sì, ci sarebbe quasi da citare l'articolo di Saviano che un paio d'anni fa, che ci parlava di un'ondata di oppio proveniente dall'Afghanistan che avrebbe travolto l'Europa. Queste cose ce le dimentichiamo, ma insomma francamente anche giusto.
Due proprio, diciamo, cose molto brevi. In Brasile c'è una questione sulla questione delle terre, la deforestazione, strappare le terre alle popolazioni indigene, eccetera. Lula si sta impantanando tra i suoi diritti di veto e i parlamentari ruralisti, vengono definiti appunto, che vogliono poter piallare tutto e disboscare per gli alberi, estrarre materie prime, insomma, e si sta ricreando una situazione molto molto difficile per gli indigeni. E una breve notizia: Medici Senza Frontiere lascia Haiti, che è un altro di quei posti che nel mondo
completamente dimenticati,
completamente dimenticato, che non c'è un giorno di non so, dove non succeda qualcosa di terribile. Medici Senza Frontiere lascia Haiti, troppa violenza per lavorare, abbiamo bisogno di un minimo di sicurezza per condurre la nostra missione medica. Il motivo è che c'è stata un ennesimo attacco, aggressione a un'ambulanza di Medici Senza Frontiere e quindi questi non ce la fanno più. Insomma, poi sono stati, ovviamente vengono, quando si tratta di aggressioni in questi casi con criminalità di vario tipo, gang armate, una situazione di caos decennale si trova sull'isola e ha portato a questa decisione. Insomma, l'articolo non specifica, diciamo, altro.
Va bene, quindi ok, questa era l'ultima notizia per le pagine dagli esteri. Direi di prenderci un lungo intervallo, poi magari possiamo iniziare a chiamare una compagna de Cub per sentire un po' che cosa ci racconta riguardo agli appalti del terzo settore nel comune di Roma. Adesso vi lascio con un pezzo e a risentirci a fra poco.